Bene, allora buonasera anche da parte mia. Io ho diciamo, il compito di fare una brevissima introduzione e presentazione di questa iniziativa. Intanto lo faccio ringraziando sia le persone presenti insomma, che hanno deciso di partecipare a questa serata, sia soprattutto la Casona che ha avuto il pensiero di organizzare e di invitare la redazione di Zero in Condotta per insomma, presentare questo libro che, dico già da subito, per chi vuole ha la possibilità anche di visionare, di acquistare sul banchetto alla nostra sinistra, quindi alla vostra destra. Appunto ho il compito di così introdurre molto rapidamente la chiacchierata che faremo sul senso, sulle evoluzioni, sul perché in questi anni si è evoluto questo progetto, avendo avuto così l'occasione e la fortuna di conoscerlo, di frequentarlo sin dall'inizio e poi di aver anche avuto la possibilità di approfondire alcuni aspetti o insomma un po' la natura complessiva di questo progetto lavorando ad una tesi di laurea specialistica in storia e cultura del giornalismo proprio dedicata all'esperienza di Zero in Condotta. Cos'è Zero in Condotta? Diciamo che è utile partire dalla definizione che la redazione si dà e dà a chi magari per la prima volta capita sul sito oppure lo incontra attraverso social network oppure attraverso una copia cartacea distribuita in giro, è un quotidiano online autogestito. Questa è una formula a cui la redazione anche nel libro, nella parte del libro che è dedicata soprattutto alla riflessione e ai ragionamenti attorno a questo progetto tiene molto, spiega di tenere molto, perché ognuna di queste parole dà un pezzo di senso, dà una spiegazione a come questo progetto è nato, come questo progetto si è sviluppato e tuttora ancora prosegue. È un quotidiano nel senso che realmente è un sito di informazione che viene aggiornato tutti i giorni e online, questa ovviamente è la parola più semplice, più intuitiva, perché effettivamente il grosso, il nucleo di questo progetto si sviluppa sul web, anche se, come magari avranno dopo poi occasione di dire anche le altre persone sedute con me a questo tavolo, ha anche delle, diciamo, delle incursioni che ricordano, che richiamano l'origine di questo progetto, che invece è tradizionale, in forma cartacea. È autogestito nel senso che, nella forma più vera del termine, la redazione esiste ma è organizzata in maniera orizzontale, in maniera auto-organizzata, per cui insomma non esistono gerarchie interne, ma tutto viene deciso in maniera collettiva, in maniera insomma quotidianamente messa in discussione, che serve a portare avanti questo progetto come mezzo di informazione, come strumento che si sente a pieno titolo parte integrante delle mobilitazioni, delle lotte, delle campagne che racconta. Possiamo definire ulteriormente questo giornale quotidiano come un giornale sicuramente, come diceva anche Lara prima, partigiano, quindi antagonista, indipendente, ma allo stesso tempo una cosa che forse più lo caratterizza rispetto al contesto in cui si muove è il fatto di aver anche scelto in maniera molto esplicita, e il tentativo è quotidiano, quello di rendersi anche, fare in modo di essere anche uno strumento insomma autorevole, affidabile, che tenta di garantire anche una certa, tra virgolette, qualità dell'informazione che produce, detto questo con modestia, ma che insomma si pone il tema di riuscire a porsi come una fonte insomma affidabile, rispetto alla quale insomma a cui ci si può rivolgere sapendo che tendenzialmente, visto le modalità interne di produzione, di diffusione della notizia, è davvero difficile che a differenza di tanti altri canali in cui ci si imbatte ormai quotidianamente, si finisca insomma per finire sul terreno delle fake news di cui si parla così tanto e via discorrendo. Cos'è ZIC? in altre, già anche nelle precedenti presentazioni, e così come potete vedere anche sulla quarta di copertina del libro, aiuta a capirlo anche qualche numero. Zik per i primi 10 anni è un quotidiano che è riuscito a produrre oltre 12.000 articoli, oltre 14.000 fotografie, quasi 1.000 audio, 500 video, 10.000 appuntamenti segnalati di ciò che accade a Bologna e provincia rispetto alle proposte culturali, sociali, politiche che fanno i centri sociali, i collettivi sindacati di base, anche in realtà come ovviamente come la Casona di Ponticelli. Ne approfitto per ricordare che qualche anno fa, tra le varie esperienze un po' più di approfondimento che questo giornale ha prodotto, c'è stato anche proprio un focus, uno speciale che Zero in Condotto ha dedicato proprio alla storia della Casona, da un lato, e contemporaneamente anche agli sforzi che le persone che animano questa festa hanno fatto per far fronte alle difficoltà del sisma del 2012. E per chi ha voglia magari di vedere anche come lavora un giornale come Zero in Condotta nel rapportarsi in maniera più approfondita a queste tematiche, ovviamente gli invito, insomma, a cercare questa inchiesta sul sito, anche se magari ormai a qualche anno di età. Detto questo, io tengo fede all'impegno di procedere, insomma, con una certa rapidità, e ne approfitto per fare intanto una prima domanda ai redattori, insomma, e ai referenti della redazione che sono seduti con me qui da questa parte, e intanto chiedendo a Valerio se ha voglia di, insomma, provare a spiegarci come nasce in particolare il progetto di Zik.it, perché Zik.it ha una storia decennale, ormai insomma anche abbondante, però questo è quello che riguarda la parte online multimediale, la versione 2.0 di questo progetto, che invece segue una lunga storia altrettanto importante e significativa di un giornale cartaceo che era Zero in Condotta. E diciamo che uno degli aspetti più interessanti forse di questo progetto è stato proprio quello di riuscire a non subire le trasformazioni anche che hanno accompagnato in questi decenni, anche in questi ultimissimi anni, il mondo dell'informazione e della comunicazione, ma insomma assecondarli o comunque fare in modo di passare da un'epoca all'altra, anche dal punto di vista non solo politico, perché magari c'è anche quell'aspetto lì, ma anche dal punto di vista tecnico, e insomma come oggi questo giornale si è un po' reinventato, rinnovato in una forma nuova rispetto a quella in cui era nata negli anni passati. Grazie.
Maurizio ha spiegato quello che è Zero in Condotta oggi. Questo progetto che tiene conto delle attuali forme di comunicazione, soprattutto l'utilizzo di internet, tiene conto però di una storia che in questo territorio, insomma, a Bologna, è una storia abbastanza lunga, cioè la necessità, la volontà da parte delle realtà di movimento di dotarsi di strumenti di informazione indipendenti, autonomi, perché c'era la necessità di una narrazione che fosse diversa da quella dei media ufficiali, che è una necessità che non nasce appunto di recente, ma nasce con la storia dei movimenti di questa città. Questo territorio è una realtà che anche in passato, nei momenti più alti di lotta politica e sociale, ha visto una presenza di strumenti di informazione indipendenti, autogestiti, e ha visto anche persone che su questo terreno si sono spese per tutta la loro vita. A VAC 61 c'è un archivio, un centro di documentazione dei movimenti, una parte del centro di documentazione contiene il cosiddetto fondo Roversi. È un fondo che Roberto Roversi, un poeta che ha fatto della sua indipendenza la sua ragione di vita, e nel corso della sua vita l'ha visto come protagonista nella realizzazione di riviste, di lavori redazionali e anche della raccolta di questa produzione nel corso dei decenni. E l'esperienza di Roversi venne in qualche modo allargata nella metà degli anni 70, nei momenti in cui il movimento del 77 era più vivo in città e più in grado di radicarsi in tutti gli ambiti del territorio. In quel momento ci fu una produzione di riviste, fanzine, giornali legati alle varie esperienze di movimento, ai collettivi di facoltà, ai collettivi di scuola media superiore, ai comitati di fabbrica. Mai come a metà degli anni 70 appunto ci fu questo proliferare di forme di comunicazione. Questo dipese anche dal fatto che se Internet ha rappresentato in qualche modo una forma che ha rivoluzionato i sistemi comunicativi, a metà degli anni 70 l'offset nel sistema della stampa produsse una vera e propria rivoluzione. Prima il sistema della tipografia, che era un sistema molto, molto statico, insomma, che aveva un certo tipo di caratteristiche e poneva anche dei limiti, aveva dato la possibilità ai collettivi di fare dei giornali, ma erano tutte esperienze molto limitate. La forma di comunicazione precedente agli anni 70 più di base era quella del volantino, del ciclostile, che veniva utilizzato appunto come forma di comunicazione diretta da parte di chi aveva delle cose da dire in una fabbrica o in un altro posto di lavoro o in una facoltà universitaria o in una scuola media superiore. L'offset a metà degli anni 70 permette di cambiare radicalmente questo sistema e dà libertà di espressione, nel senso che ogni collettivo attraverso questo nuovo sistema di stampa aveva la possibilità di costruirsi il proprio giornale. La redazione diventava un momento di discussione, di confronto politico, ma anche di produzione diretta del giornale. Il giornale veniva fatto, i testi venivano battuti, l'impaginazione veniva realizzata attraverso un sistema molto semplice di posizionamento delle strisce di testo insieme alle fotografie. Poi tutto questo veniva fotografato attraverso una macchina che si chiamava reprocamera, poi dopo attraverso l'impressione sulla lastra di stampa e si andava appunto in macchina per stampare. Negli anni 70 ci fu l'esperienza della tipografia del Falcone, che appunto era la tipografia a cui tutte le realtà di movimento facevano riferimento. E anche questo tipo di produzione nell'archivio presente a VAG è copiosa, nel senso che si trovano tantissime di queste produzioni, e da questo tipo di esperienza poi a metà degli anni 80 nasce una necessità da parte di compagni operai e compagni di movimento che avevano appunto partecipato alle varie realtà di costruire un vero e proprio collettivo redazionale ed editoriale per produrre in maniera autonoma dai giornali anche a forme di produzione editoriale come libri. E successivamente si arriva all'esperienza di Zero in Condotta cartaceo, che era un giornale che aveva l'obiettivo di raggruppare le varie anime della sinistra sociale presenti in città, farle confrontare. L'aspetto del lavoro nazionale era un aspetto fondamentale che abbiamo cercato di mantenere anche nella redazione attuale di Zico Online. Oggi molte persone, quasi tutti, possono comunicare direttamente attraverso un blog, attraverso una pagina su un social network e raccontare le proprie cose. Il rapporto che hanno con gli altri molto spesso è quello di un click che per un assenso o un dissenso sulla cosa che viene espressa. Il lavoro redazionale invece era un lavoro collettivo che permetteva una crescita politica di discussione e anche da un certo punto di vista una crescita giornalistica, perché comunque i pezzi che venivano selezionati per essere poi pubblicati erano il frutto di una discussione collettiva, e quindi la persona che scriveva il pezzo si confrontava con la redazione. Questo tipo di caratteristica abbiamo cercato di mantenerlo anche su un progetto come quello del quotidiano online Zig.it. E quando Maurizio prima parlava della orizzontalità c'è all'interno della nostra redazione, dove non c'è appunto una struttura gerarchica che decide i pezzi che devono essere discussi, ma tutti i pezzi più importanti, dagli editoriali alle inchieste, alle forme di approfondimento su un tema piuttosto che un altro, fanno parte appunto di questa discussione collettiva, perché è un elemento oggi assente, ma che è un elemento centrale anche per far sì che forme di organizzazione politica o di organizzazione di lotta sociale abbiano anche le proprie i propri momenti di comunicazione che siano i più efficaci possibili. E quindi da questo punto di vista il giornale oggi da una parte dà spazio a tutte le varie realtà che producono conflitto sociale in questa città. Infatti il libro parla dell'esperienza del lavoro relazionale, ma parla nel contempo anche di quello che in città c'è stato negli ultimi 10 anni dal punto di vista della lotta sociale. E quindi credo che questo tipo di situazione che si è prodotta è una continuazione anche di una sensibilità sul terreno della comunicazione indipendente che in questa città e in questo territorio ci sono sempre stati, e credo che questo in qualche modo si rifletta anche nella necessità periodicamente di far sì che quello che viene scritto e pubblicato sul sito trovi poi anche dei momenti a livello di produzione cartacea, per far sì che tutto questo che viene prodotto non si perda. Oggi abbiamo una quantità di notizie che circolano sproporzionata rispetto ai decenni passati. Molto spesso queste notizie però si bruciano nell'arco di poche settimane. Noi cerchiamo appunto di fare in modo che questo tipo di situazioni invece produca anche dei livelli di riflessione che possono essere utilizzati per raccontare momenti di memoria storica che altrimenti verrebbero cancellati. Dico questo perché c'è questo tipo di necessità. Vi faccio un esempio: sono passati pochi giorni dal 20 di luglio, dall'anniversario dell'uccisione di Carlo Giuliani, dai momenti della mobilitazione contro il G8 a Genova. Quella forma di mobilitazione fu raccontata quasi esclusivamente in maniera online attraverso dei siti. Bene, quei siti che raccontavano appunto tutta l'esperienza di Genova, a un certo punto non si sa bene perché, forse perché appunto le persone che seguivano quel tipo di produzione comunicativa hanno fatto delle altre cose, a un certo punto sono scaduti, si sono persi i domini, e tutta quella parte fondamentale di produzione di elementi importanti anche dal punto di vista politico sono scomparsi. Ecco, il nostro lavoro cerca di utilizzare lo strumento internet, ma però facendo in modo che non si perdano inchieste che sono state fatte, momenti di riflessione che si possono appunto recuperare, e queste cose possono essere utilizzate anche quando si verificano situazioni che possono essere simili a momenti di conflitto sociale che già sono avvenuti. Questo è un po' il quadro, diciamo, storico su cui si è basata ed è nata questa esperienza ultima, insomma, del quotidiano online.
Io ho una domanda che potrà sembrare anche banale, ma in realtà ha come intenzione quella di valorizzare il lavoro che viene fatto non solo all'interno, appunto, non solo legato specificatamente a ZIC, ma anche allo spazio sociale a cui fate riferimento, che è quello di Vardo. Io non so esattamente cosa significhi gestire un quotidiano online e quindi puntualmente essere pronti e aggiornati, perché ovviamente la redazione di un lavoro del genere mi immagino che si avvalga sia di interviste, di ricerche, di persone che documentano a livello fotografico, che fanno filmati, e devo dire sempre con una grande cura e una sensibilità per quei dati che in certe occasioni invece possono essere anche utilizzati dalla controparte, come dicevamo proprio l'altro giorno, per, come strumento appunto di repressione o comunque per mettere in difficoltà compagni e compagni. Allora, quindi la domanda che vi chiedo è effettivamente, cioè, come riuscite, quanti siete a gestire questo lavoro quotidiano? Perché chiaramente tutti quanti noi non è che in 24 ore ci dedichiamo solamente alla militanza, ma appunto ai nostri spazi, alle realtà territoriali, a portare avanti quelle che sono le nostre stanze, agli eventi, alle presentazioni di libri e in più un quotidiano online. Quindi vi chiedo un dato un pochino tecnico che però magari può essere anche interessante per capire tutto il lavoro che c'è appunto dietro.
Ah, questa è la domanda difficile della serata e io prontamente passo il microfono a Zeppo e così risponde lui.
Ma la risposta è che siamo abbastanza pazzi, a farla breve. Chiaramente il tempo per seguire un progetto del genere è tempo rubato al lavoro, tempo rubato a molte altre cose. Chiaramente l'impegno quotidiano è gravoso, chiaramente ci siamo affinati col passare degli anni, delle tecniche e dei metodi per essere più efficienti possibile e riuscire comunque anche in giornate difficili sul piano personale a far sì che il sito non sia fermo. E quanti siamo non è facilissimo dirlo, perché c'è chi chiaramente dà un apporto un po' più costante, c'è chi dà un apporto più sporadico, c'è chi, come accennavi, si occupa del reparto fotografico. Abbiamo avuto periodi anche il reparto video andava molto bene, però insomma si riesce a incastrarlo mezzo a tutto il resto. Non è semplice sicuramente, ma è possibile. Cosa ci spinge a farlo? Appunto di essere pazzi, ci siamo dati questa sfida ormai 11 anni fa di sperimentarci su questo progetto, e che negli anni è riuscito a ottenere una rilevanza e un ruolo significativo all'interno del panorama bolognese, non solo, e chiaramente ormai ci teniamo molto, ci spinge una gran voglia di portare avanti quello che abbiamo iniziato a portare avanti per tanto tempo. Ecco,
anche colmare un vuoto che c'è. Dicevo, non è solo pazzia, ma secondo me anche la responsabilità di colmare un vuoto che a tutti gli effetti c'è ed è presente. Ecco, era solo questo.
No, sì, sicuramente c'è bisogno, e anzi fa un po' paura che un'esperienza del genere non ci sia in tante altre città in cui ce ne sarebbe bisogno, perché spesso abbiamo visto che l'informazione autogestita, la comunicazione delle realtà politiche in molti altri contesti tende legittimamente, si intende ovviamente, a dare priorità al racconto della propria determinata area di riferimento. Però quanto quelle esperienze sono necessarie, sono necessarie anche, secondo me, esperienze che provano a dare uno spettro più ampio possibile e anche a raccontare i movimenti sociali anche a chi non diversamente non li incontrerebbe nel rumore comunicativo, soprattutto di questa epoca, no? E quindi avere radunati in un unico posto e cercare di far diventare un sito come il nostro conosciuto permette anche di riuscire a dare voce a uno spettro molto ampio di realtà sociali, di realtà che praticano dissenso sociale. Questa è una delle motivazioni forti che ci spingono. Non è l'unica, perché penso che nella zicca attuale, nell'esperienza del giornale online, come è andata a svilupparsi in tutti questi anni, oltre al racconto dei movimenti di lotta e del dissenso, ci sia un'altra parte di notizie, di argomenti che riteniamo importante segnalare, che salta un po' meno all'occhio, ma che non è meno importante. Noi, facendo un'approssimazione anche un po' ingenua, quando iniziamo nel 2007, come linea guida, quello che ci dicevamo allora era dare voce a chi non ce l'ha o chi ne ha poco autonomamente. E tra questi sono sicuramente movimenti sociali, ma c'è anche tutta una fascia di società che vive ai margini, che subisce l'esclusione sociale nelle sue forme più varie e feroci, di cui terribilmente non parla nessuno. Ecco, una cosa che, a cui tengo molto, è che quando ogni volta che il comune manda la polizia o le ruspe a sgomberare un accampamento abusivo e manda via della gente, via chissà dove, ogni volta che si evidenzia un problema all'interno dei carceri bolognesi, ogni volta che una famiglia rischia uno sfratto, sempre che nei limiti chiaramente di tutte le notizie che attraverso vari canali riusciamo a raccogliere, ogni volta che è possibile noi riusciamo a dare conto di questi fatti e a dare un'idea di città che finisce inevitabilmente per essere molto diversa da quella che si legge sui giornali che troviamo in edicola. È una città in cui c'è tutta una fascia sociale che ai margini della vetrina, della city of food e della grande attrazione turistica che sta diventando Bologna, vive la miseria, subisce in varia misura i ricatti dei lavori scarsi e precari, e che rischierebbe assolutamente di restare in ombra. Quindi questo è una parte di lavoro molto importante. Chinesi, inevitabilmente, per fare un po' una panoramica, no, dei vari aspetti del nostro lavoro editoriale. Un ultimo che ci tengo a citare prima di chiudere, che cerchiamo, quando riusciamo, al di là del lavoro quotidiano che si dà giorno per giorno con le notizie che è più urgente dare, di fare anche dell'approfondimento e dell'inchiesta. E ci sono lavori di cui andiamo molto fieri, ce ne sono parecchi fatti nel corso degli anni sulla situazione abitativa e sulle politiche folli del comune rispetto al problema abitativo, e ce n'è una che ha avuto anche molto risalto al di fuori anche dei circuiti di antagonisti di movimento più stretti, che chiede la polvere, richiesta in due puntate a distanza di 4 anni l'una dall'altra, nel 2013 e nel 2017, in cui siamo andati a vedere tutti i posti che sono stati sgomberati a Bologna, e sono veramente decine e decine, dove magari c'erano esperimenti abitativi o esperienze sociali, centri sociali, occupazioni motivate da delle ragioni più svariate, e che sono state sgomberate magari dicendo no, andate via di lì, dobbiamo farci l'asilo nido, la casa per i poveri, comunque sventolando progetti su progetti, che poi a distanza di 5, 10, 15, ma anche 20 anni restano appunto abbandonati alla polvere. Questo è un lavoro di cui siamo molto fieri.
Io chiedo velocemente se ci sono delle domande, delle curiosità.
Delle critiche,
mi dicono, ma magari le critiche in privato le facciamo. Allora, se magari, non so, avete delle curiosità, vi viene in mente qualcosa che volete chiedere a Valerio, Zeppe o Mauri, vi invito comunque a farlo durante la serata, perché credo che staranno ancora un pochino con noi.
Posso dire una cosa velocissima?
Sì, certo.
Uno spottino stupido. E il libro, ve lo ricordiamo per l'ultima volta, è lì in vendita sulla bancarella, ma se vi mancano i contanti stasera potete anche ordinarlo comodamente su OpenDDB, che è la piattaforma che ha anche a che fare anche questa con l'esperienza di Marzo 61 e che offre un modo di una proposta di distribuzione dal basso molto interessante con grande rispetto della lotta tradizionale di forme di copyright al copyleft, le creative commons eccetera, e quindi l'indirizzo è opendb.it, ci trovate molto materiale cartaceo e audiovisivo interessante e anche Zero in Condotta, quindi non avete scuse, o stasera o nei prossimi giorni quando arrivate a casa ve lo spediamo comodamente a casa.
E poi aggiungo che è anche in vendita in libreria, ma stasera andate chiaramente al banchetto di Zic ad acquistare il libro, e se appunto volete in futuro abbiamo anche delle copie a disposizione presso la nostra libreria. Ringrazio i compagni di Zic e lo spazio sociale di VAG per essere venuti qui e aver presentato questo libro. Lo trovate appunto lì, alla vostra sinistra, a mia sinistra.
Grazie mille. Ciao.